Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran e Russia costruiranno una zona franca. Macron, un accordo sul nucleare con l'Iran è ancora possibile. E Kissinger, possibile trattare con Putin solo se l'Occidente definisce obiettivi. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 25 luglio 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. E amici, il commento di oggi riguarda la verità su Odissea. Dopo il commento di oggi potete ascoltare un programma che è dedicato all'attualità di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. L'Iran e la Russia costruiranno congiuntamente una zona franca. L'ha annunciato il segretario del Consiglio Supremo delle Zone Economiche Libere dell'Iran, domenica Said Mohammad, intervenendo alla cerimonia di presentazione del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato dell'Anzali Free Zone Organization nell'Iran settentrionale, ha reso noto: stiamo cercando di costruire una zona franca comune con i paesi vicini, aggiungendo finora abbiamo raggiunto accordi con la Russia al riguardo e nel prossimo futuro stabiliremo in modo congiunto una zona franca con Mosca. E un accordo sul nucleare con l'Iran è ancora possibile, lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano Ebrahim Raisi. Macron ha aggiunto che l'accordo dovrebbe avvenire il prima possibile. Il capo dell'Eliseo ha sottolineato la necessità per l'Iran di tornare all'accordo e di implementare i suoi impegni sul nucleare, secondo una dichiarazione della presidente francese. Secondo l'agenzia di stampa francese AFP, Macron, nelle sue dichiarazioni interventiste sugli affari interni iraniani, ha chiesto il rilascio di 4 cittadini francesi detenuti in Iran. Il presidente francese ha inoltre espresso la propria delusione per l'assenza di progressi dopo la sospensione dei colloqui a Vienna. E poi è possibile trattare con il presidente russo Vladimir Putin la conclusione della guerra che ha mosso all'Ucraina soltanto se da parte dell'Occidente gli obiettivi sono fissati e definiti in maniera inequivocabile. In particolare deve essere chiaro che l'Ucraina non cederà alcun territorio alla Russia. È quanto dichiarato da Henry Kissinger, già consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato degli Stati Uniti. Intervistato dall'emittente televisiva ZDF, Kissinger ha osservato come la realtà odierna sia più complicata e più pericolosa della guerra fredda. In questo contesto è necessario garantire l'unità delle democrazie, così da poter superare le difficoltà. Con riferimento alla guerra in Ucraina, l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti ha evidenziato che i leader delle democrazie devono essere chiari su cosa sono disposti a negoziare e su cosa e cosa non sono disposti a rinunciare in nessuna circostanza. Ciò dovrebbe avvenire naturalmente in piena collaborazione con le vittime dell'aggressione responsabile il popolo dell'Ucraina. Per Kissinger questa è l'unica base concepibile su cui si può gestire una situazione in stile guerra fredda. Ora con la Russia vi è da negoziare il fatto che deve evacuare tutti i territori che ha occupato nell'ex Repubblica Sovietica. Gli Stati Uniti sono pronti a trasformare i propri territori in una desolazione nucleare, se non altro per governare il mondo. Lo ha annunciato l'ex dipendente della Casa Bianca Paul Craig Roberts, soprattutto per i suoi lettori. PolitRussia presenta una rivistazione esclusiva della pubblicazione. Paul Craig Roberts ha parlato del piano americano di attaccare la Cina entro il 2025 e il 2030 e questo piano è stato sviluppato per il Pentagono dalla Rand Corporation, un'organizzazione no profit americana che lavora per il governo degli Stati Uniti come centro di ricerca strategica. Il presupposto su cui si basa il pianificato attacco militare di Washington alla Cina è che la Cina preferirebbe accettare la sconfitta piuttosto che usare armi nucleari, spiega Roberts. Secondo lui un governo ragionevole non darebbe mai inizio a una guerra su un presupposto così rischioso, ma gli Stati Uniti sono pronti a farlo. Inoltre Washington è fiduciosa di avere più potere di Pechino e di riuscire a sconfiggere il nemico. Presumibilmente gli Stati Uniti possono dominare i mari da dove, con l'aiuto di aerei e missili, possono danneggiare l'industria e le infrastrutture sociali cinesi. Apparentemente nessuna attenzione è stata presentata ai missili a lungo raggio cinesi che stanno rendendo obsoleta la flotta di portaerei statunitensi, ha scritto l'ex funzionario della Casa Bianca. E la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha ammesso i problemi che la Germania sta incontrando nello scambio circolare di armi pesanti da fornire all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. L'iniziativa del governo federale, tale meccanismo, prevede che la Germania invia armi pesanti di propria fabbricazione a stati parte dell'UE e della NATO in sostituzione di sistemi analoghi di fabbricazione sovietica forniti da questi paesi a Kiev. A tale scopo, la Germania ha avviato negoziati con Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Grecia. Tuttavia, come ha ammesso il Ministero della Difesa tedesco, nessun accordo è stato ancora concluso. In particolare, la Polonia ha già fornito all'Ucraina 300 carri armati T-72. In cambio, la Germania trasferirà all'esercito polacco dal 2023 20 Panzer Leopard, prima uno e poi due al mese. Intervistata al quotidiano Bild, Baerbock ha ammesso che l'Ucraina avrà problemi con lo scambio circolare e ha aggiunto che intende cercare delle alternative a questo meccanismo. In particolare l'esponente dei Verdi ha dichiarato: se questa non è stata la via giusta, allora dobbiamo riflettere e vedere come possiamo diventare attivi in altri modi. E l'Ucraina ha scelto l'ostilità nei confronti della Russia e ha consentito alla NATO di espandersi verso i nostri confini, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, parlando ieri davanti ai rappresentanti permanenti dei 22 paesi membri della Lega Araba al Cairo, nell'ambito della visita in Egitto del responsabile della diplomazia a Mosca. Le nostre preoccupazioni per la sicurezza in Ucraina sono legittime, l'Occidente è determinato a inviare le armi, ha dichiarato Lavrov secondo il ministro degli esteri russo, e il governo ucraino non ha rispettato gli accordi di Minsk e le risoluzioni delle Nazioni Unite, sottolineando che non si può permettere alla NATO di dominare e attuare ciò che vuole come vuole. Lavrov ha osservato che l'Unione Europea non ha agito quando gli accordi di Minsk sono stati violati e che i paesi della NATO non possono mantenere la propria sicurezza minacciando la sicurezza di un altro paese. Il ministro degli esteri russo ha anche incontrato al Cairo il segretario generale della Lega degli Stati Arabi, Ahmed Abdulaziz. E la Turchia potrà avere la propria priorità sull'acquisto e sul prezzo del grano ucraino e russo, seguito dagli accordi per lo sblocco dell'esportazione di derrate alimentari dai porti ucraini raggiunti lo scorso 21 luglio a Istanbul tra Russia e Ucraina. Lo riferisce il quotidiano turco Sabah, citando una dichiarazione del capo della Commissione per l'Agricoltura del Parlamento turco, Yunus, che lo riferisce ANSA. Le delegazioni dei due paesi hanno promosso di dare priorità alla Turchia nel soddisfare il proprio fabbisogno del grano, si legge nella dichiarazione. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. La verità su Odissea. Il Ministero della Difesa russa ha detto che nell'attacco al porto di Odessa è stata distrutta una nave da guerra ucraina con a bordo i missili Harpoon. Le forze armate russe hanno distrutto una nave militare ucraina presso un impianto di riparazione nel porto ucraino meridionale di Odessa e un deposito di missili Harpoon forniti al regime di Kiev dagli Stati Uniti con missili ad alta precisione, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. I missili a lungo raggio lanciati dal mare hanno messo fuori uso le capacità di riparazione e ammodernamento delle navi della Marina ucraina presso l'impianto, si legge in un comunicato. Nel porto marittimo della città di Odessa, in un cantiere navale, missili marittimi ad alta precisione a lungo raggio hanno distrutto una nave da guerra ucraina nel molo e un magazzino di missili antinave Harpoon forniti dagli Stati Uniti al regime di Kiev, chiarisce Mosca. Inoltre, l'attacco missilistico ha disabilitato gli impianti di produzione dell'impresa per la riparazione e l'ammodernamento della struttura navale della Marina ucraina, ha aggiunto il Dipartimento. I missili calibre hanno distrutto un obiettivo dell'infrastruttura militare nel porto di Odessa, ha scritto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha definito l'attacco una palese barbarie russa. Se qualcuno può dire che è necessario un qualche tipo di dialogo con la Russia che guardi a ciò che sta accadendo, i missili calibre hanno distrutto la possibilità stessa di tali affermazioni, ha dichiarato. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato inequivocabilmente gli attacchi al porto. Kiev ha dichiarato che 4 missili sono stati lanciati verso il porto di Odessa, 2 dei quali sono stati intercettati dalle difese antiaeree. Natalia Gumeniuk, portavoce delle forze ucraine, ha confermato i colpi alle infrastrutture portuali e un incendio a seguito dell'attacco che è stato rapidamente spento. I missili non hanno colpito le strutture di stoccaggio del grano nel porto di Odessa. Inoltre la Russia ha lanciato un attacco missilistico ai magazzini militari della 28esima brigata meccanizzata delle forze armate e della 123esima brigata di difesa territoriale sul territorio di un impianto di riparazione di locomotive diesel a Nikolaev.
Crisi di governo italiano. L'impatto della crisi di governo, con voto anticipato sull'economia marchigiana, si rischia di scivolare ancora più velocemente degli ultimi 5 o 10 anni verso il sud. Analizza i possibili scenari dopo la caduta del governo Draghi e le elezioni che si terranno il 25 settembre. L'economista Mauro Gallegati, docente di economia all'Università Politecnica delle Marche, allievo di Giorgio Foà ed Human Minsky, oltre che visiting professor in diverse università, tra le quali Stanford, MIT e Columbia. La situazione è molto fragile, dice, perché siamo un paese con un grosso debito pubblico e uno dei problemi maggiori sarà quello dei tassi di interesse che stanno salendo. Inoltre, speriamo che non ci sia un crollo delle borse a cui seguirebbe un crollo dell'economia e delle esportazioni che penalizzerebbe soprattutto quelle regioni che vivono di export come le Marche. La regione negli ultimi anni, oltre alle crisi vissute anche dal resto del paese, ha dovuto fare i conti anche con il sisma del 2016. Nelle Marche è forte il timore di perdere i fondi del PNRR, osserva. Ecco perché alcuni sindaci avevano sottoscritto l'appello a Draghi affinché restasse alla guida del governo. In ogni caso, molto dipenderà se riusciremo o meno ad attuare politiche fiscali adeguate e nella regione delle Marche, in particolare, se si riesce a compiere quei progressi verso una economia digitalizzata e verso una rivoluzione informatica. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. L'analista prosegue: penso che indipendentemente dal fatto che salga al governo il centro-destra o il centro-sinistra, non ci saranno grandi novità in vista, afferma. Il centro-destra punta sulla flat tax, che in questa fase non mi sembra sia una politica di cui abbiamo bisogno. Perché meno tasse significa meno servizi, mentre il centro-sinistra non ha dato prova di avere elementi di novità. Secondo l'economista, le fasce di popolazioni già in sofferenza perché lavoratori precari e mal pagati o inoccupati andranno ancora peggio.
qualsiasi governo sarà eletto e servirà un orizzonte di interventi di almeno 5 o 10 anni e non ne tirare a compare, altrimenti non riusciremo a gestire nessuna crisi. Se l'ottica è quella del domani e non del dopodomani, rischiamo di lasciare l'economia in mano ai potenti. Pensa che in questa situazione di fragilità possa esserci il rischio di disordini sociali? Speriamo di non arrivare alla lotta armata o ai tempi delle Brigate Rosse, ma il rischio che possano generarsi conflitti e disordini sociali può esserci. La gente dovrebbe protestare pacificamente per tentare di risolvere le criticità e non prendendo i forconi. Il rischio di disordini sociali comunque sarà tanto maggiore quanto più elevato sarà il numero dei disoccupati, dei lavoratori precari e sottopagati e che per questo prenderanno in futuro una pensione irrisoria. Le imprese non possono discolparsi attribuendo le responsabilità di questa situazione agli oneri sugli stipendi, perché è proprio con questi che vengono pagati i servizi rivolti alla comunità. Inoltre, devono capire che un lavoratore pagato in maniera adeguata è anche più produttivo. Così conclude l'analista italiano. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.